Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Oggi parliamo di Dio attraverso un libro di Thierry Bizot, cattolico anonimo. È un racconto piuttosto ironico, ma anche intriso di commozione, di una crisi spirituale, di una conversione. Tutto incomincia la sera in cui Thierry Bizot, Lio narrante, l'autore stesso, è un produttore televisivo di successo, viene convocato alla scuola del figlio, dal coordinatore scolastico, per discutere appunto i problemi di questo ragazzo che ha 13 anni. Questo incontro getta un seme. Quasi senza rendersene conto, Thierry confida all'insegnante tutti i suoi dubbi, non soltanto di padre, ma di persona, di essere umano, e torna a casa commosso, scosso da questo incontro, e continuando a pensare a questo breve incontro con l'insegnante. Un giorno riceve da questo professore l'invito ad una catechesi per adulti, e allora immediatamente reagisce con sarcasmo, con scetticismo, ma nonostante tutto va a questo incontro senza immaginare che sarà l'inizio di un percorso spirituale che lo porterà a incontrare personaggi straordinari, che metterà in discussione tutte le sue convinzioni e che alla fine lo renderà più forte e gli consentirà di fare ordine nella sua vita, insomma un'autentica appunto conversione. Un romanzo autobiografico, dunque, una sorta di coming out spirituale. Emergono da queste pagine tutte le domande sull'esistenza attraverso le piccole vicende quotidiane e attraverso il racconto appunto di un travaglio interiore. Però c'è leggerezza, perché si percepisce la ricerca di una serenità che alla fine appunto viene riconquistata. Allora vorrei leggervi oggi con grande piacere di Thierry Bizot, Cattolico Anonimo. Questo libro è edito in Italia da Castelvecchi, è un bestseller in Francia ed è diventato un film anche diretto da Anne Jaffieri, la moglie di Bizot. L'amore inatteso è il titolo del film appunto uscito in Italia. Dunque ascoltiamo. È passato quasi un anno. Mio figlio ha fatto qualche sforzo, motivato più dalla minaccia di rappresaglie da parte nostra che da una improvvisa presa di coscienza. È stato ammesso in terza media. Ho ancora impresse nella memoria le parole del professore. E quando mi capita di raccontare di quell'incontro, la voce mi si strozza, il che mi stupisce molto. Allora sfodero una battutina per mascherare il mio turbamento. Non sono molto bravo a esprimere quello che provo. Sono passate le grandi vacanze, le abbronzature, i barbecue, l'odore di iodio, la stanchezza sana, fisica, i figli che guardiamo crescere, la sabbia tra le dita dei piedi, il rosé bello fresco che ti stordisce nell'ora della siesta. Quindi sono arrivati il rientro, con la sua nuvola di stress, le facce dei collaboratori cambiate, i problemi che ricompaiono, la cassetta delle lettere perennemente ingombra di pubblicità e bollette, i figli che hanno paura di affrontare la nuova classe, il lavandino che perde. Tutto. A casa ricevo una busta indirizzata a me, con il mio nome scritto con mano semplice all'antica. All'interno uno strano invito, nella forma di un volantino, per assistere a un corso di istruzione religiosa per adulti. Lo butterei via con disinvoltura questo pezzo di carta, se non fosse che è accompagnato da due righe firmate dal professore di mio figlio. La invito caldamente a partecipare a questa catechesi che ha profondamente cambiato me e la mia vita di coppia, cordialmente, nel ricordo di una buona conversazione avuta l'anno scorso. Mi toccherà darci. Cosa avrò mai fatto per meritarmi tale punizione? Siccome sono stato un po' più aperto degli altri genitori in un incontro di routine con un professore, ora mi tocca pagarla, è così, ma perché sempre a me? Sono stufo. Rileggo il prospetto, nella speranza che la data dell'evento sia inconciliabilmente in conflitto con i miei impegni. La catechesi si terrà fra 3 settimane, di sera, 20:30, non molto lontano da casa mia. Faccio vedere l'invito a mia moglie, sospirando per il nervosismo. Non sei mica obbligato ad accettare. Infatti non ci vado. Fai bene. Vado da matti. Appena uno si mostra un attimo gentile, ecco che viene subito punito. Ma perché te l'hai inviato? Perché a te in particolare avete parlato di religione? Ma no, per niente, nemmeno per un secondo. Pensaci bene. Mia moglie sembra non credermi. Ma no, te lo giuro. Saprò quello che ci siamo detti, no? Mi chiedo che impressione devo aver fatto al professore per lasciargli dedurre che sarei stato sensibile a una roba così da picotti. Ma spero di non avere la faccia da cattolico, almeno. Mi guardo nello specchio dell'ingresso. Sembro aver preso di botto 50 anni senza essermene reso conto. Getto stizzito la lettera sul comò sperando che sparisca, come per magia. Quel maledetto foglio di carta cade dietro al pesante mobile che mi ritrovo obbligato a spostare da solo, a gattoni. Sudo, strepito, vado su tutte le furie e finisco per afferrare la lettera con la punta dell'indice. Rialzandomi, tutto impolverato, sono attanto così dallo scaraventarla rabbiosamente nell'immondizia. Invece la ripongo davanti a me. La data si avvicina e io penso spesso a quella catechesi per adulti come a un'incombenza di cui non mi sono ancora liberato. So che non è un obbligo. Ma l'ottimo ricordo che ho del professore di mio figlio mi spinge alla fine a rispondere positivamente alla sua chiamata. Il giorno è arrivato e io ancora mi chiedo se andare. All'ora di pranzo, preso da uno slancio spontaneo di generosità, decido di sì. Ma la sera, tornando a casa dopo una fine giornata irritante, decido che le riunioni tra cattolici ferventi e conservatori non fanno per me. Prima di tutto ho dei doveri nei confronti della mia famiglia che mi aspetta. Nonostante questo, arrivo a casa e accenno a mia moglie che ci andrò a quella riunione di merda. Ah sì? E come mai? Perché sono obbligato, ecco, per il bene di tuo figlio. E poi voglio far piacere a quel professore. Perché non vieni con me? Sarà carino, poi sai, non ci farebbe mica male partecipare a un piccolo corso di teologia una volta nella vita. Ah no, no, proprio no. Grazie, grazie tante. Sospiro, brontolo. Poi alla fine esco nella notte fresca, abbastanza contento, in fin dei conti, di essere da solo. Mi perdo, in preda ai nervi, poi alla fine trovo il posto. Una piccola parrocchia immersa nell'ombra. Parcheggio sulla ghiaia. Essendo poi in anticipo, approfitto degli ultimi minuti di libertà per gustarmi un pezzo dei Rolling Stones che mi solleva il morale. Poi, con la morte nell'anima, mi dirigo verso l'edificio, dal quale proviene un po' di luce. Cammino lentamente, cercando di fare meno rumore possibile. Ma almeno ci credo in Dio. Quando me lo chiedono, in genere dico di sì. In realtà non ne ho idea. Ci credo quando mi fa comodo. Per esempio, se l'aereo sul quale mi trovo incontra una piccola zona di turbolenza, in preda al panico sul mio sedile cerco di mantenere una parvenza di distaccamento mentre prego il Signore che non ci schiantiamo. Quando sono un po' giù, può capitare che entri in una chiesa deserta per trovare conforto. Si tratta di un atto più di nostalgia che di spiritualità. L'atmosfera delle parrocchie mi ricorda un po' la mia infanzia. Quando sono caduto in depressione più di 5 anni fa, in pieno inverno sono andato a rifugiarmi tutto solo nel paesino della mia gioventù. Sono anche tornato alla messa, così per vedere, e ne ho tratto un vago sollievo. Questo fa di me un credente? Cosa può fare per me Dio, a parte distrarmi dalla paura dell'aereo? Non saprei proprio. Può aiutarmi a firmare più contratti, a mettere da parte una cifra sufficiente per non farmi più avere l'angoscia all'idea di diventare povero, garantirmi che non verrò mai attaccato da malviventi, proteggermi dal cancro? Su, via, cerchiamo di essere costruttivi. E sono cosciente di avere la cultura spirituale di un bambino di 9 anni, età in cui ho smesso di frequentare il catechismo. Da allora la mia conoscenza teologica è rimasta invariata. Ho continuato ad andare alla messa fino ai 18 anni, per far piacere ai miei, e tutti quei concetti sono rimasti in fondo alla mia memoria, come dei vecchi giocattoli di legno ritrovati in una soffitta. Le parabole, i miracoli, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Eva che si lascia tentare dal serpente, di soltanto una parola e io sarò salvato. Entrando in quel luogo illuminato, penso a tutte quelle cose. Mi siedo su una seggiolina di legno, una tremenda sedia di scuola che mi fa già male al sedere. È troppo stretta. Non mi sono tolto la giacca eppure tremo. Siamo solo 6 allievi, disseminati in una sala immensa fatta per una trentina di sedie disposte in fila. Abbiamo sempre tutti la tendenza a sederci lontani gli uni dagli altri, come se ci facessimo vicendevolmente schifo. Io temo le persone, i loro cattivi odori, soprattutto dopo una giornata di lavoro. Dire che a quest'ora potrei starmene comodamente sdraiato su una morbida poltrona davanti alla televisione, con un bel vassoio di cibo, e quel sentimento a me caro di essermi meritato il mio riposo quotidiano. Invece sono qui, questa sala sinistra, con dei lugubri sconosciuti, senza sapere nemmeno che cosa ci aspetti. Che cretino coraggioso che sono. Davanti al pietoso pubblico da noi composto ci sono 9 sedie disposte ad arco. Sistemato su un tappeto c'è anche un crocifisso di ottone. Dal modo in cui è stilizzato deve risalire all'epoca in cui la Chiesa Cattolica faceva sforzi tangibili per mostrarsi più moderna e invitante. I preti portavano casule rustiche, le vetrate si rifacevano all'arte astratta e dei giovani pieni di buona volontà accompagnavano la celebrazione con chitarre acustiche stile John Baez. Avevo 8 anni e i miei genitori ci portavano a messa tutte le domeniche, dove io provavo un religiosissimo senso di noia. Anche se non pratico più, non ho animosità nei confronti della Chiesa, anzi provo anche una certa simpatia verso quella vecchia istituzione inossidabile della mia infanzia. Davanti a noi ci sono 9 persone. Quando sono entrato c'erano già. Mentre mi andavo a sedere mi hanno lanciato uno sguardo discreto. Stanno vicino al crocifisso e parlano a bassa voce. Tra di loro c'è un prete minuto, tutto di nero vestito, 2 giovani sudamericani, un ragazzo barbuto. Poi anche 3 tipi gagliardi con una faccia da attori da ruolo secondario e 2 donne di mezza età vestite da capo a piedi con abiti spenti, privi di forma e colore. 9 contro 6. L'invito specificava che l'incontro sarebbe iniziato alle 20:30. Per educazione non guardo l'orologio, ma sono sicuro che manchi già un quarto alle 21. Devono essere in attesa che la sala si riempia. Un po' li compatisco, perché non si può dire che la loro iniziativa sia un trionfo popolare. 6 poveretti con uditorio per 9 persone che interverranno. Nel mio mestiere questo si chiama fiasco. Quando gli ascolti sono bassi, indipendentemente dalla qualità della trasmissione, ci si sente umiliati e si cammina a spalle al muro in attesa che il momentaccio passi. Ci troviamo nella sala polivalente di una parrocchia delle vicinanze di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza. Odore di muffa e sudore accumulato durante vari corsi di ginnastica per ragazzi turbolenti. Fuori si gela e per risparmiare la stanza non deve essere stata areata da mesi. Regna un odore un po' acre che mi fa rizzare i peli e storcere il naso. Ho sempre odiato le palestre, gli sport di gruppo, l'atmosfera da spogliatoio. Siamo illuminati da una batteria di vecchi neon ingialliti che diffondono sulle nostre spalle stanche una luce triste. Tutti stanno in silenzio, aspettano. Ho lo stomaco che brontola. Ma che ci sono venuto a fare? E il colmo della situazione è che il professore di mio figlio non c'è. Ho contato bene, saranno 9 le persone a intervenire, per 9 sedie esatte, non una di più. Io sono venuto per lui, per fargli piacere, e lui non ha ritenuto utile spostarsi. Mi estende un invito e poi mi dà buca. Mi passa per la testa l'idea di alzarmi, fingere di essermi dimenticato qualcosa in macchina e fuggire per sempre da questo luogo sinistro. C'è ancora tempo, non hanno iniziato. I giovani amerindi prendono la chitarra e cominciano a cantare. Merda, il loro forte accento accompagnato da un ritmo frenetico. Tardi per svignarsela. Tutti si alzano come fossero una sola persona. Io seguo il loro movimento senza riflettere. Anni e anni di messa mi hanno inculcato quando è il momento di sollevare il sedere. I 9 intonano scrupolosamente il canto, con lo sguardo perso in direzione di una linea d'orizzonte al di sopra delle nostre teste. Il giovane barbuto viene verso di noi, ci risediamo. Assomiglia in tutto e per tutto all'idea che ho di Giuseppe, il padre di Gesù. Un tipo tarchiato, privo di fascino, dall'aria onesta. Porta un paio di jeans troppo grandi per lui e degli scarponi da animatore di campo estivo per bambini. Tenta di spiegarci il cammino che ci viene proposto stasera. Ne parla come una specie di pellegrinaggio da fare tutti insieme in questa sala, un modo di rivivere il battesimo. Disegna su una lavagna cartacea una scala che scende verso una vasca piena d'acqua, a simboleggiare la morte. Quelli che intraprenderanno questo cammino dovranno scendere i gradini uno alla volta, spogliandosi passo dopo passo dei loro vani idoli, per poi morire simbolicamente nell'acqua, prima di rinascere alla vita di Cristo. Fantastico, non sto più nella pelle. Nel clou del suo discorso il giovane ci rivela di essere un seminarista. Vorrebbe conquistarci, ma si pone in modo noioso, confuso, tanto che non capisco nemmeno quello che dice. Sono appena 10 minuti che parla e a me viene già da sbadigliare. Spara espressioni sentenziose come l'amore di Dio, che non mi dicono granché. Comincia male questo incontro. È il turno di una donna col viso severo. Si alza, rimanendo rigida, le braccia lungo il corpo, e racconta, dondolandosi un po', di aver seguito questo stesso programma 20 anni fa, che l'ha completamente cambiata. Grazie, signora, per dire che sono venuto di mia spontanea volontà. Getto un'occhiata furtiva agli altri uditori. Sono impassibili, docili. Un uomo con le tempie grigie si alza. Ha proprio una faccia da zotico. Lui si esprime meglio, ci guarda negli occhi. Senza ulteriori esitazioni ci parla della nostra paura della morte. Beh, certo, non avete paura della morte ultima, quella che metterà fine alla vostra vita. Ancora non la prendete in considerazione perché non avverrà a breve. No, la morte che vi fa paura è quella che si prova ogni giorno. Quando il capo vi umilia durante una riunione, o un vostro amico va a letto con vostra moglie, quando vostro marito è sgradevole e vi fa del male, o un delinquente vi spaventa per strada. Ogni giorno, a piccole dosi, potete sentire il sapore della morte che vi attende, vi terrorizza, vi distrugge un po'. Io come voi, nessun essere umano escluso. Se ci rifletteste, so che non avreste difficoltà a trovare le cose che vi spaventano. Passo in rassegna le mie paure. Ho paura di affrontare mio padre e i miei soci. Ho paura di fare a botte per strada con un teppista. Ho paura che un mio cliente chiuda la trasmissione che ha fatto vivere la nostra casa di produzione per tanto tempo. Ho paura di fallire, cosa che mi rimette in questione. Ho paura di perdere tutto, di finire sulla strada, diventare povero. Ho paura di perdere l'amore di mia moglie. Ho paura di sbagliare nell'educazione dei miei figli. Ho paura del giorno in cui i miei genitori moriranno. Ho così tante paure dentro che mi sento un vigliacco. Peraltro è proprio questa la cosa che più mi spaventa, avere la prova che sono un codardo, un vile, un pusillanime. L'uomo continua con la sua dimostrazione. Le sue parole ci piovono addosso come una pioggerellina fine, senza che nessuno mostri la benché minima reazione. Per vincere questa paura che ci rende ciechi ricorriamo a sotterfugi di breve durata, no? Alcuni si aggrappano a superstizioni, altri si rassicurano accumulando più soldi possibile. Infine altri si gettano in un vortice di piaceri. Ma è sull'amore degli altri che contiamo di più. Cerchiamo incessantemente questo oggetto raro. Ci provoca astinenza, come a drogati. Raccogliamo briciole di riconoscenza dove possiamo. Anche la minima dimostrazione d'affetto è capace di distrarci per un po' dalla nostra angoscia. L'uomo ci contempla per un attimo. Purtroppo nessun affetto terreno è capace di vincere la nostra paura della morte. Nemmeno l'amore di nostra madre, perché l'amore degli uomini è limitato per definizione. Per esempio, non riusciamo ad amare il nostro nemico, e anche l'amore che proviamo per le persone che amiamo di più ha un limite. Si blocca di colpo quando ci mettiamo a temere la morte. Solo l'amore di Dio, infinito, indefettibile, ci può permettere di superare questo timore che attanaglia le budella. È tutto troppo astratto per me. Anche se è una cosa che deploro, non sono troppo bravo con la filosofia. L'uomo rimane in silenzio. Ha finito di predicare. Adesso ci guarda con un sorriso malizioso. Riflettete bene sulla domanda che vi sto per fare. Credete che Dio possa darvi un aiuto reale nella vostra vita? Attenzione, non parlo di un lieve sostegno morale, ma di un aiuto concreto, tangibile. Non risponde nessuno. Affondo la testa fra le spalle nell'eventualità in cui gli venisse l'idea di darmi la parola. No, è così, Dio è una bella idea, Avreste anche voglia di credere che esiste ed è per questo probabilmente che siete venuti qui stasera. Ma di qui a pensare che possa darvi qualcosa di palpabile nella nostra vita di tutti i giorni, questo è un altro paio di maniche, no? Se aveste la possibilità di scegliere tra il credere in Dio e vincere all'otto, la scelta sarebbe ovvia. Ma Dio si trova a ogni angolo di strada. Cosa può fare Lui per noi? Di nuovo silenzio. Beh, vedete, è questa la ragione per cui siamo qui, di fronte a voi. Siamo venuti in questo luogo stasera tutti e nove nella speranza che vogliate condividere la nostra profonda convinzione, vissuta, che Dio può cambiare la nostra vita e liberarci dalla paura della morte.
Certamente una cosa da non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo e dalla sfiducia. Gesù lo ripete a ciascuno di voi. Ed è Lui che darà la forza. C'è la minaccia del lamento, della resignazione. E voi seguite la Dea Lamentela? Vi lamentate continuamente come in una veglia funebre? La Dea Lamentela è un inganno. Ti fa prendere la strada sbagliata. Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è Gesù. Farlo salire su nostra barca e prendere il largo con Lui.
Quando tutto sembra fermo e stagnante, dunque, non darsi mai per vinti è il richiamo di Papa Francesco ai cristiani tiepidi, no? Ai cristiani di etichetta, di facciata. Si esprimeva così nel suo incontro con i giovani di Cagliari il 22 settembre scorso. Ed è in questo modo che ho voluto siglare la lettura dell'incipit di Cattolico Anonimo di Thierry Bizot, appunto un cattolico di facciata che improvvisamente, ma altrettanto casualmente, si imbatte appunto nella presenza concreta di Dio nella sua vita. La storia di una conversione inaspettata in questo volume edito per l'Italia da Castelvecchi. Un modo inatteso di trovarsi a parlare di Dio, ascoltando un semplice invito a un incontro in una parrocchia semisconosciuta. Un'esperienza di vita vissuta, replicabile da ciascuno di noi. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.